la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto passate da 4 minuti, ben ritrovati in Newsline, buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione, tra poco mi raggiungerà anche Raffaele Palumbo per Controradio Web TV, non è finita qui, proseguiamo gli approfondimenti politici in vista dei ballottaggi, nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani, ma prima della cronaca politica diamo uno sguardo alla cronaca meteorologica. Giulio Betti dall'AMA quest'oggi, buongiorno.
Sì, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Attendiamo un caldo annunciato, come evolverà la situazione?
Allora, va detto sì che farà molto caldo a partire da domani, già oggi comunque raggiungeremo in città a valori intorno ai 31-32 gradi, comunque valori superiori alle medie del periodo, da domani le temperature aumenteranno con picco termico atteso direi nella giornata di venerdì, tra giovedì e venerdì, quando i valori appunto raggiungeranno punte di 36-37 gradi a Firenze, nel sud della regione potremmo anche raggiungere i 38, localmente 39 gradi, quindi si tratta di una breve ma intensa ondata di calore che dovrebbe però terminare nella giornata di sabato, il fine settimana, quando una perturbazione transiterà sul nord Italia, diciamo cambiando un po' la massa d'aria e quindi portando un abbassamento di temperature. Quindi va detto caldo in arrivo, molto caldo, però non durerà tantissimo.
Tutto questo fa parte di un andamento abbastanza nella media stagionale?
Dunque, abbiamo avuto un giugno fino ad ora, direi nella norma, temperature forse anche leggermente inferiori in certe fasi del mese. Questa ondata di calore, benché breve, insomma, è un po' anomala per il mese di giugno, perché abbiamo valori anche 7-8 gradi di sopra le medie, però ripeto, se questo evento si inserisce in un mese complessivamente normale, ci può anche stare, diciamo che se dopo questo evento le temperature tornano ad abbassarsi e a tornare in linea con le medie, lo possiamo derubricare come un episodio che ci sta, ecco. Il problema è quando durano troppo.
E allora ci riaggiorneremo senz'altro, grazie a Betti, grazie all'AMA, che risentiremo puntualmente domattina. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Sono Sara Funaro e mi candido con il centro-sinistra per diventare la prima sindaca di Firenze. Da sempre dedico la mia vita ad aiutare gli altri. Abbiamo un programma concreto che rispecchia i valori e l'identità di Firenze. Voglio una città giusta che non lascia indietro nessuno. Fermiamo insieme la peggior destra di sempre. Domenica 23 tutto il giorno e lunedì 24 fino alle 15 scriviamo insieme il futuro della nostra città. Votiamo Sara Funaro. Funaro sindaca.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Toti Miceli.
We'll be right back.
Alle 8:10 diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi e del fine settimana che ritroviamo sui giornali locali e sull'home page del nostro sito controradio.it. La Repubblica apre con questo, si intravede il campo largo nel contesto fiorentino con i 5 Stelle sul ballottaggio, votiamo Funaro, no alla destra, il virgolettato che è anche il titolo, l'ex aspirante sindaco 5 Stelle Lorenzo Masi e la consigliera regionale Silvia Noferi si esprimono per la candidata del centro-sinistra con un occhio al campo largo in vista delle regionali. 5 Stelle rotta su Funaro, leggiamo, a meno di una settimana dal ballottaggio, il Movimento 5 Stelle fiorentino annuncia l'appoggio alla candidatura del PD, endorsement senza condizioni, fa sapere l'uomo che per il Movimento si è candidato sindaco e ora lo rappresenterà in Consiglio Comunale. Poi fotonotizia riguarda invece le case popolari, Firenze e Scandicci si sfidano al TAR sulla proprietà di 108 alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono del comune di Firenze ma si trovano a Scandicci. Poi di spalla l'ultimo Melia Betori saluta, stare in mezzo al popolo è stata la mia missione, notizia che ritroviamo d'apertura anche dalla Nazione. Betori, la chiesa accolga la città, 2000 fedeli in Duomo per il saluto del cardinale che a San Giovanni passerà le consegne a Don Gambelli, la cattedrale uno spazio che abbraccia Firenze in dialogo con la comunità del popolo che la abita. Il virgolettato, foto notizia, sono i due candidati per la corsa a sindaco di Firenze, Funaro e Schmidt, la settimana della verità, questo il titolo, ultimi giorni di campagna elettorale tra strategie e bagni di folla, Funaro incassa il sostegno dei 5 Stelle, Schmidt può pescare dalle civiche. Si occupa invece di scuola il Tirreno oggi facendo il punto sulle scuole che sono aperte d'estate. In Toscana parliamo di 275 scuole, via libera alle scuole aperte d'estate anche in Toscana, questo è il numero degli istituti che hanno partecipato dunque presentando progetti specifici all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione finalizzato all'attività del piano estate. Sono stati ammessi in graduatoria e quindi riceveranno un finanziamento totale pari a circa 16 milioni di euro. He's waking up, still half asleep, outside the street lights flicker. He lights a smoke before he leaves another day without a dream. He works his fingers to the bone just to feed the meter. And it's so dark when he gets home. 8 e 15 minuti, buttiamola in politica. Buongiorno a Tommaso Ciuffoletti, ben trovato.
Ciao Chiara, buongiorno.
Allora, titola La Nazione, Tommaso, la settimana della verità. Quante bugie sono state dette in questa campagna elettorale, secondo te?
Di solito se ne dicono sempre tante. La verità che ci attende è una verità abbastanza banale, però ecco, diciamo, più che le bugie che a volte possono essere creative, la verità stavolta si incaricherà di dirci che ci avremo la prima volta una sindaca donna, che questa è forse l'unica vera novità che ci aspetta, perché per il resto promette di essere una linea di grande continuità con l'amministrazione Nardella che si è conclusa da poco.
Poi parleremo anche del quanto inciderà un astensionismo che ha un trend abbastanza generalizzato nelle tornate elettorali e anche nei ballottaggi, ma diciamo adesso siamo agli apparentamenti conclusi ieri alle 13, così come previsto dalla normativa, dopo l'indicazione, la richiesta di indicazione netta dai nostri microfoni del presidente Gianni a Saccardi. Saccardi ha risposto, il suo partito Italia Viva invece ha lasciato liberi. Ieri nelle scorse ore è arrivato l'endorsement dei 5 Stelle per un campo largo. Come vedi tutto questo?
Allora, sì, quella di Saccardi forse era dovuta più per il suo ruolo in regione che peraltro. Mi torna che il PD abbia voluto non fare apparentamenti, come era un po' prevedibile. Un po' curiosa questa pretesa di dire: io non voglio apparentamenti, ma voglio comunque l'endorsement, che è un po', insomma, quel sottile confine tra un filo di prepotenza e rivendicare il ruolo di essere il partito più importante del campo del centro-sinistra. I 5 Stelle di rincorsa, dopo appunto un'attesa lunga per entrare in campagna elettorale, una campagna elettorale fatta un po' alla rinfusa, e ora di rincorsa a sostenere il PD. Cecilia De Re, che invece non dà alcuna indicazione, l'apparentamento fatto dal centrodestra è sostanzialmente irrilevante.
Stai parlando insomma di Ribella e dello 0%, insomma, sì. Di Marrazza. Si dice che Schmidt sta cercando voti per quanto riguarda le liste civiche, ma insomma apparentemente a questo punto ufficiali c'è un'autonomia lasciata naturalmente in un contesto di sinistra, e quindi di non voto alle destre di Dimitri Palagi, quindi già ci dice che qualcuno non andrà a votare, qualcuno invece voterà scheda nulla. Comunque il messaggio della sua area è chiaro, ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire l'esito del voto che ha portato al ballottaggio, in particolar modo quello che ha destato anche attenzione rispetto a una previsione che non ha corrisposto poi al risultato delle urne di Italia Viva. Come ti sei spiegato questo 7 qualcosa per cento, che in realtà era in previsione forse una doppia cifra?
Esatto, la previsione era di una doppia cifra, poi c'è stato probabilmente, io in questo sono d'accordo con l'interpretazione di Nardella rispetto a cosa è successo a un certo punto della campagna elettorale, la pubblicazione di un sondaggio da parte del Corriere Fiorentino, in cui la distanza che si era venuta a creare, almeno ovviamente si parla sempre di sondaggi, almeno nell'opinione pubblica, tra Funaro e Schmidt era ridottissima, stava nell'ordine del 3-4%, ha un po' cambiato la campagna elettorale anche da parte del Partito Democratico di Sara Funaro, si sono un po' sentiti il fuoco sotto il sedere e quindi hanno iniziato a spingere di più, non solo, ma anche per esempio ad urne aperte, quella uscita di ad urne aperte per noi, Macron che appunto segnala questa la necessità di ritornare al voto. È vero che è una vicenda che riguarda la Francia, è vero che è una vicenda che può sembrare, però di fatto c'era un clima in cui questo vento di destra, che ovviamente a Firenze non è ben accolto almeno dalla maggioranza degli elettori, ha spinto secondo me anche a ricompattarsi verso un voto direttamente rivolto subito, senza aspettare il ballottaggio, a quello che effettivamente è il partito maggioritario, che la coalizione che sosteneva la candidata più accreditata nel campo del centro-sinistra per arrivare insomma alla vittoria finale. Questo effetto c'è stato. Dall'altro, io ripeto che la campagna elettorale di Saccardi è stata una campagna elettorale partita col freno a mano tirato, perché nel frattempo Italia Viva continuava a trattare a Roma per cercare un accordo col PD, accordo poi saltato perché qua a Firenze, non a Roma, la Schlein era sostanzialmente favorevole all'idea di un accordo, ma tra le opposizioni del PD locale e soprattutto del sindaco Nardella, con il quale i rapporti ormai con Renzi sono più che ai minimi storici, ha fatto saltare quell'accordo, ritardando però la discesa in campo reale di Saccardi, che era sì messa ma non era partita.
Questo,
una serie di fattori che indubbiamente hanno inciso.
Questo ha pesato, questo freno a mano tirato, questi accordi poi mancati, ha pesato anche sull'esito dei 5 Stelle?
Sì, sicuramente, perché è stata già una campagna elettorale molto breve, molto brutta. In più, chi ha pagato di più, secondo me, è chi ha avuto meno chiarezza rispetto alle proprie intenzioni. I 5 Stelle in questo sono l'esempio più eclatante, no? Perché hanno trattato loro veramente fino all'ultimissimo momento per un accordo col PD, che poi anche lì è saltato. Interpretazioni varie, a me sono state riferite diverse versioni, dall'opposizione di Calenda a una che secondo me è più plausibile, come una non volontà di Funaro di avere necessariamente l'accordo con i 5 Stelle. E anche loro l'hanno pagata, già non sono fortissimi nelle elezioni amministrative, già non sono fortissimi delle elezioni europee che potevano eventualmente essere un traino, e in più questo ritardo fino all'ultimo sicuramente li ha inevitabilmente penalizzati, anche per la poca chiarezza della proposta politica. Perché cos'è? Non è tanto solo, no, il ritardo con cui ci si presenta agli elettori, ma è anche la poca chiarezza. In questo, per esempio, Palagi e il suo gruppo, ma la stessa Cecilia Del Re, hanno avuto una linea piuttosto coerente, soprattutto Palagi, perché loro hanno detto: abbiamo fatto 5 anni di opposizione, lì siamo, lì rimaniamo. L'idea di, anche per esempio, della proposta Montanari di una ipotesi di alleanza, per l'appunto, per esempio, con Cecilia Del Re, la quale segue una vicenda tutta sua, ma che di fatto l'ha vista fino all'altro ieri non solo parte del PD, ma al governo della città rispetto al quale noi eravamo all'opposizione. E alla fine li ha premiati, secondo me, questa linea di coerenza, soprattutto rispetto ad altri che hanno dovuto tergiversare in cerca d'accordi.
Proiettiamoci verso le regionali, perché già si sta facendo naturalmente, e il centrodestra ha qualche problema rispetto ai sindaci della destra che lanciano il civismo, partiti in rivolta. Leggiamo dalle pagine della Repubblica, ci riferiamo all'incontro dei 7 sindaci del capoluogo di centrodestra che nel mezzo appunto dei ballottaggi hanno iniziato questo, hanno promosso un evento confrontandosi tra le loro esperienze, ma naturalmente come portato valoriale rispetto alla corsa per le regionali. Parliamo di Conti a Pisa, Persiani a Massa, Vivarelli Colonna a Grosseto, Ghinelli a Arezzo, Fabio a Siena, Pardini a Lucca e naturalmente Tomasi a Pistoia, per un civismo che sta destando un po' di mal di pancia come tempistiche e modalità all'interno della coalizione di centrodestra. Servono i partiti, ricorda Stella da Forza Italia, tempistica sbagliata. Cosa sta succedendo in proiezione verso le regionali? Regionali che, come lettura, sono o perlomeno venivano considerate un obiettivo più raggiungibile per il centrodestra in un contesto, quello toscano, che vede molti comuni in mano al centrodestra a questo punto, e la Roccaforte che si confermerebbe essere capoluogo toscano e piana qualora insomma si verificassero gli scenari auspicati dal centrosinistra.
Sì, infatti io credo, Chiara, che questa vicenda qua sia figlia di una lettura precedente il voto. Cioè, in poche parole, questi avevano già preso la loro strada, che aveva del tutto senso, quella di rivendicare una necessaria impronta civica per cercare anche di avere un successo alle regionali. Successo alle regionali che però, guardando i risultati che ci sono stati, si allontana un po' dalle prospettive del centrodestra, che invece lo dava per molto più contendibile. Questo perché Firenze, Prato, La Piana e Livorno, che sono, contano per la gran parte degli elettori, per un fatto meramente demografico, della nostra regione, non sono neanche state intaccate dal vento di centrodestra che fa respirare comunque ancora, nonostante 2 anni di governo, abbastanza intensamente su tutto il resto della penisola. Quindi l'allontanarsi di questa prospettiva, secondo me, ha preso un po' in contropiede l'iniziativa che era stata pensata in un contesto che probabilmente inizialmente, anche del tutto legittimamente, era immaginato un po' diverso. Per cui io credo che invece qui la palla sia ancora nel campo del centro-sinistra, ovvero se non si fanno grossi errori al netto di una situazione che ovviamente vede in periferia diverse amministrazioni comunali più o meno rilevanti passare al centrodestra, ma non in maniera decisiva rispetto ad oggi, ovviamente parliamo sempre ad oggi, non in maniera decisiva rispetto a quelle che sono le sorti della regione. Quindi di fatto, se non si fanno grossi errori, se non si fanno grandi bischerate, se sostanzialmente si tende a chiudere gli accordi per andare alle regionali già a fine estate, quindi poi lavorare per la riconferma di Gianni, almeno penso nell'ordine delle cose dovrebbe essere questa, la palla rimane nel campo del centrosinistra e la regione dovrebbe non essere, diciamo, assaltabile. Se altresì invece nel campo del centrosinistra si fanno degli errori, si aprono delle crepe, beh, lì tutto si rimette in discussione.
Veramente una sollecitazione in chiusura rispetto al campo del centrosinistra in vista delle regionali: quanto conterà il risultato portato a casa dalla parte a sinistra, parlo di Alleanza Verdi e Sinistra, parlo appunto di una sinistra italiana e di un contesto che sia a livello regionale che a livello di area metropolitana si pone insomma come forza importante da contrappeso all'interno anche del contesto della giunta Giani?
Ma no, esattamente, anche secondo me lì è una questione che c'è sul tavolo, perché il risultato è buono non solo, ma è un risultato che parla dell'opportunità, e questo poi bisognerà vedere davvero, guardare per bene i flussi elettorali e capire che lì c'è un'opportunità anche di voto giovane piuttosto inedito, sia per il centro-sinistra tutto inteso, ma devo dire che anche il PD da questo punto di vista, il PD di Schlein, pare avere intercettato un consenso nuovo da fasce appunto di generazione più giovani. Secondo me lì c'è l'opportunità per costruire anche in vista dei futuri anni di governo regionale una coalizione che tenga conto di questa opportunità, perché per certi versi va considerata come tale, un'opportunità non solo da un punto di vista elettorale, ma anche dal punto di vista di inserire dei temi con un'importanza maggiore rispetto a quella che solitamente gli si è data, perché sono temi che riguardano il futuro della regione.
Ultima battuta sull'affluenza, no? Il calo generale, un'eventuale riduzione degli elettori al voto al secondo turno, chi potrebbe avvantaggiare su Firenze?
Questo effettivamente è l'unico vero punto interrogativo di una vicenda che pare conclusa. Ecco, questo sì, perché votare in quel fine settimana con una primavera che è anche tardato e che ora invece sembra finalmente arrivata, pone tante incognite effettivamente. L'unica vera incognita, ecco, è quella lì. Sarà un'affluenza molto bassa. Il PD mi sembra sia partito già dal giorno successivo al primo turno con la chiara consapevolezza che l'unico rischio vero era quello, e quindi è partito. Tutte le dichiarazioni di fila sono state fatte proprio per ribadire l'importanza di non mollare un centimetro rispetto all'urgenza del secondo turno. Quindi credo che si abbia ben chiaro, no, che questo è il tema e che quindi si provvederà ad evitare inciampi, perché l'unico inciampo plausibile che vedo all'orizzonte è quello, ma insomma si spera che, appunto, essendo l'unico, possa essere scansato con agilità.
Tommaso Ciuffoletti, ci risentiremo sempre naturalmente se sarai disponibile nel pomeriggio, certo, dello spoglio del 24 di San Giovanni, e dunque un buttiamola in politica in tempo reale di scrutinio e di valutazioni. Grazie a Tommaso Ciuffoletti per essere stato con noi anche oggi. Buona giornata. Alle 8:29 minuti stiamo già guardando verso Milano per il GR di Popolare Network. Vi anticipiamo però che alle 8:40 saremo negli studi di Controradio Web TV anche con Raffaele Palumbo, ospite in collegamento quest'oggi Stefania Saccardi, che ha corso per la candidatura a sindaco di Firenze per Italia Viva, vicepresidente della regione Toscana. Con lei rifletteremo appunto in vista del ballottaggio del secondo turno per la corsa di Palazzo Vecchio. Rimanete con noi.
Radio. Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In Israele, seconda giornata della settimana di proteste antigovernative. Stamattina manifestanti hanno bloccato alcune delle principali città. Alla protesta aderiscono anche gli studenti delle superiori, che sono in sciopero. Stasera è in programma un'iniziativa davanti al Parlamento e un seguente corteo verso la casa del primo ministro Netanyahu. I manifestanti chiedono le dimissioni del governo, nuove elezioni e un accordo immediato per la liberazione degli ostaggi ancora in mano ad Hamas. L'inizio di questa nuova settimana di proteste coincide con un momento di forte scontro tra il governo e i vertici militari, che ieri hanno annunciato una tregua tattica quotidiana di 11 ore nella zona sud di Gaza per permettere l'ingresso di un maggior numero di aiuti umanitari, come richiesto dalla comunità internazionale. Il governo però si oppone. La tregua è scattata un'ora e mezza fa, ma sulla sua reale entrata in vigore ci sono ancora dubbi. La politica italiana: questa settimana due riforme centrali del programma di governo dovrebbero essere approvate in Parlamento, anche se in entrambi i casi non si tratterà del sì definitivo. Domani al Senato è attesa la prima approvazione della riforma costituzionale del premierato, mentre in piazza PD, 5 Stelle, Verdi e Sinistra e Più Europa manifesteranno in difesa dell'unità nazionale, dopo le tensioni in Parlamento della scorsa settimana culminate nell'aggressione a un deputato 5 Stelle. Giovedì alla Camera dovrebbe toccare alla legge sull'autonomia differenziata. Sentiamo Marco Sarracino, responsabile Sud nella segreteria del PD.
Noi continueremo ad opporci a un disegno di legge che è sbagliato, è antistorico, è sconveniente ed ingiusto. E lo diciamo nei confronti di una destra che continua inspiegabilmente a voler spaccare questo paese a metà. E non è bastato a quanto pare neanche il risultato delle elezioni europee, dove a mezzogiorno la somma delle forze della maggioranza è nettamente inferiore alla somma delle forze dell'opposizione. Questo è avvenuto per tanti motivi, anche grazie ad un risultato importante del Partito Democratico, ma anche perché al Sud è ben chiaro che l'autonomia differenziata può rendere davvero irreversibili le condizioni economiche e sociali del mezzogiorno. Attenzione, questo non è un provvedimento che fa male soltanto al Sud, lo ha spiegato benissimo Confindustria in questi mesi, lo ha spiegato benissimo la CEI e lo hanno capito anche tanti cittadini del Nord. Ti faccio un esempio molto concreto: se io sono costretto a dovermi andare a curare al Nord, quindi io da cittadino del Mezzogiorno, perché si continua a penalizzare la sanità del Sud, io in realtà sto anche ledendo il diritto dei cittadini del Nord di curarsi, perché sto andando ad affollare le loro liste d'attesa.
A Milano è stato trovato anche il secondo dei due detenuti evasi nei giorni scorsi dal carcere minorile Beccaria. Il ragazzo era vicino all'ingresso del penitenziario e si ipotizza che volesse costituirsi. L'altro detenuto era stato individuato sabato dai carabinieri alla stazione ferroviaria di Garbagnate Milanese. Una nave filippina e una cinese si sono scontrate nelle acque contese del Mar Cinese meridionale. Non è chiara la dinamica, non vengono riportate notizie di feriti o vittime, ma il caso ha suscitato uno scontro diplomatico. La Guardia Costiera di Pechino accusa la nave di rifornimento di Manila di aver violato le acque territoriali cinesi ed aver ignorato molti avvertimenti. Manila da parte sua ha respinto le accuse definendole fuorvianti e false. Negli Stati Uniti il Maryland annullerà 175.000 condanne per uso di marijuana emesse negli ultimi decenni, lo ha annunciato Wes Moore, il primo governatore nero democratico dello Stato americano. Moore ha dichiarato che intende rettificare un gran numero di errori storici firmando oggi questo decreto di grazia. Circa 100.000 persone vedranno scomparire dai loro casellari giudiziari le condanne per possesso o fumo di una droga che ora è legale nello Stato e ampiamente consumata. Il Maryland, stato di 6 milioni di abitanti sulla costa orientale degli Stati Uniti, ha legalizzato l'uso ricreativo e la vendita al dettaglio di marijuana con un referendum nel 2023. Gli afroamericani rappresentano il 33% della popolazione del Maryland, ma il 70% delle persone incarcerate nello Stato. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Ci sono dei luoghi in Italia dove è facile perdersi.
Ognuno per la sua strada.
Non possiamo accogliere tutti.
Tanto non cambia nulla.
Luoghi comuni. Possiamo uscirne. Con l'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Un passo concreto verso l'accoglienza e il sostegno a chi ne ha più bisogno. La mia dichiarazione conta. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency. Codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignon. Code a tratti in A11 tra Pistoia e il Vivio A11 A1 in direzione Firenze per traffico intenso. Troviamo code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola per viabilità esterna congestionata in viaggio per Firenze. Traffico rallentato in Fipilì tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci in direzione Firenze per traffico intenso. Sul raccordo autostradale Siena Firenze per lavori di risanamento dei cavalcavia fino al 21 giugno, chiusura notturna in direzione Siena tra San Casciano Nord e San Casciano Sud. Il traffico sarà deviato sulla strada regionale 2 Cassia. Da oggi fino al 7 settembre per lavori tra Ulla Lunigiana e Castelnuovo Garfagnana, cancellazione treni e corse con bus per i treni regionali. I canali di vendita sono aggiornati. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafé.it. Giovedì 20 giugno, dove comincia la pace. Inaugurazione con Enrico Fink e Gadi Piperno e la band di Belgrado Shira Utfila.
Ciao Tour! Dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su Controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato, la mostra è dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra, oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022, sotto misura 1.2, sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Contro radio.
Tell me when it's all right.
with my little rain cloud hanging over my head, and it ain't coming down. Where do I go? Give me some kind of sign. You hit me with lightning, maybe I'll come alive.
Friends. provinciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
Lunedì 17 giugno, ultima settimana che ci separa dal secondo turno che vede anche e nuovamente Firenze al voto, tutti al voto, è stato il percorso che abbiamo proseguito in questi mesi di campagna elettorale, ma nel suo valore di esortazione come esercitazione del diritto democratico alla partecipazione, lo ribadiamo. Raffaele Palumbo però diceva la sigla, non è finita qui, siamo verso il secondo turno, facciamo una riflessione sugli scenari, sui candidati, anche sulle forze che nelle ultime ore con gli apparentamenti conclusi hanno annunciato di appoggiare più o meno la candidata del centro-sinistra Funaro per Firenze, il candidato del centro-destra Schmidt. E dunque salutiamo l'ospite con noi in collegamento quest'oggi, Stefania Saccardi, ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Buongiorno a lei, bentrovata, e grazie perché dopo le elezioni di una settimana fa lei non, come dire, pubblicamente parla adesso alla stampa, diciamo così, per intenderci. Di questo la ringraziamo. Sia sulla quantità di voti, partiamo da questo, sulla attesa che lei aveva, sulla quantità di voti che lei ha ottenuto, lei ha sottolineato, come dire, delle differenze rispetto alle ultime tornate. Partiamo da questo, se d'accordo.
Ho fatto notare che un po' tutti i giornali, per la verità, hanno letto la mia come un risultato pessimo, ma in realtà il risultato pessimo è stato in riferimento ai sondaggi che circolavano, non in riferimento a un dato certo. I dati certi con i quali confrontarsi oggi, per quello che ci riguarda, per quello che riguarda la mia formazione politica, sono le scorse elezioni regionali del 2020, dove io mi sono presentata, cioè il partito si è presentato con me dentro, e il partito ha raggiunto il 6,67%. In questa tornata elettorale la coalizione politica di cui facevo parte ha raggiunto il 7,3%. Sostanzialmente abbiamo preso 2.500 voti in più e quindi siamo cresciuti di oltre il 20% rispetto all'ultimo dato utile. Il Partito Democratico è stato valutato come il risultato del Partito Democratico e della coalizione di Sara Funaro è stata valutata come una grande vittoria, ma hanno perso circa 30.000 voti rispetto al risultato di Dario Nardella, e anche il PD ha perso una percentuale piuttosto alta. Quindi è abbastanza paradossale che si leggano i dati non sulla base di un parametro effettivo, ma sulla base dei sondaggi. In effetti i sondaggi degli ultimi giorni davano anche la mia candidatura molto più alta di quella che poi alla fine è risultata, e quindi è chiaro che ci sia stata una lettura diversa perché le aspettative erano diverse, ma erano diverse anche le nostre aspettative per quello che leggevamo in città. Evidentemente abbiamo letto male la città, oppure una campagna elettorale fatta negli ultimi 5-6 giorni di polarizzazione sia sul fronte europeo, perché ricordo che si votava anche per le elezioni europee e tutti i giornali erano presenti della lotta tra Elly e Giorgia, era stata molto polarizzata anche la campagna delle europee, e allo stesso tempo da parte del Partito Democratico si è chiamato il voto utile contro le destre, contro i fascisti, contro diciamo, e quindi questo chiaramente da un lato ha portato probabilmente tante persone che avrebbero votato per me a votare per Sara, per rafforzare diciamo quello che veniva ritenuto il vero argine nei confronti del centrodestra. Dall'altro ricordo che c'è comunque un 35% di persone che sono rimaste a casa, perché su 280.000 aventi diritto al voto 100.000 non hanno votato, che è un dato altissimo, e probabilmente anche 10 candidati, proposte diverse eccetera eccetera, insomma, probabilmente ecco, chi era scontento di questa amministrazione, sì, forse in tanti alla fine sono rimasti a casa.
Poi rifletteremo sull'oggi e sul domani. Un'ultima però osservazione sul passato. Naturalmente voi vi ritroverete come forza a ragionare su quanto successo e sulle prospettive future. Domani una riunione di Italia Viva, ma secondo lei se dal punto di vista europeo un mancato terzo polo, come ha ribadito lo stesso Renzi, è stata una follia e ne avete pagato le spese, nel contesto fiorentino parlavamo anche prima con Ciuffoletti nella nostra rubrica di approfondimento, una campagna elettorale col freno tirato che ha dovuto condurre lei nella prima parte perché c'era appunto questa possibilità di accordo col centro-sinistra, l'ha penalizzata oltre alla polarizzazione, il vento delle destre che dicevamo con il voto europeo appunto.
Beh certo, siamo partiti un po' più tardi rispetto ad altri, se penso a Cecilia che ha fatto una lunga campagna elettorale, è partita molto prima di me, ha organizzato tutto molto prima di me, non c'è dubbio, noi siamo partiti più che col freno tirato, siamo partiti un po' in ritardo, e su questo è evidente, ma d'altra parte a differenza di Cecilia noi eravamo nella maggioranza di Palazzo Vecchio. Cecilia, ricordo, era uscita, Firenze Democratica era uscita alla maggioranza seppure negli ultimi mesi, però insomma voglio dire, noi eravamo dentro la maggioranza in Palazzo Vecchio così come lo siamo in regione, per cui era naturale aprire un canale di discussione con il Partito Democratico. Quando tutte le porte sono state chiuse, il Partito Democratico ha fatto una scelta tutta all'interno delle proprie stanze e ha chiuso insomma quelli che sono e che erano i suoi naturali alleati, è evidente che abbiamo cominciato la nostra corsa e che è stata scelta, non è che io abbia sgomitato, diciamo così, però è chiaro che è stata scelta all'interno della compagine della nostra compagine politica la persona che aveva più possibilità di raccogliere consensi, più conosciuta, mettiamola in questo modo. E quindi diciamo, io come al solito, come ho fatto alle politiche del 2022 dove mi sono candidata sapendo di non avere nessuna chance di elezione, allo stesso modo mi sono messa a disposizione del partito per questa tornata amministrativa, perché quando si sta dentro un gruppo si fa così, secondo me, quando si sta dentro un partito si fa così, sì. Se c'è bisogno ci si mette a disposizione e così io ho fatto.
Senta, per quello che riguarda, come dire, il sostegno a Sara Funaro, lei ha detto, era già contenuto nel mio slogan elettorale, diciamo, il mio campo è quello, il mio sostegno a Sara Funaro è nei fatti, nelle cose.
Infatti, francamente mi sono stupita di tutto il cancan che ha provocato. Io avevo come slogan elettorale si cambia squadra senza cambiare campo, credo di averlo detto anche quando sono venuta da voi a fare un'intervista prima delle elezioni, ma non mi pareva una notizia che noi ci si colloca e ci siamo sempre collocati nell'ambito del centro-sinistra. La gran parte di noi viene dalla storia del Partito Democratico, certo di un Partito Democratico riformista, e poi dopo siamo venuti via quando il Partito Democratico ha perso quel riformismo che connotava il partito nel quale anche io sono entrata e di cui ho fatto parte. Però voglio dire, la nostra storia è lì, Italia Viva è all'opposizione di questo governo, non è in maggioranza col centrodestra, siamo in maggioranza col Partito Democratico in regione, ma non mi pareva una grande notizia dire che se fossimo stati costretti a scegliere tra due candidature, certo io avrei preferito votare me stessa e avrei preferito altro, ma ora sento che tutti dicono ma voi avete fatto, tu hai fatto in campagna elettorale, hai detto che non ti piaceva la continuità. Certo, l'abbiamo detto, e probabilmente 90 su 100 noi saremo all'opposizione di questa giunta in Palazzo Vecchio.
Però ma nel momento, perché allora Italia Viva ha lasciato Liberi, non ha dato questa chiarezza che sta dichiarando lei come scelta personale?
Ma perché ci sono anche persone non so, dentro Italia Viva meno, ma insomma diciamo persone che hanno espresso il consenso nei miei confronti, che probabilmente invece vengono anche da una storia di centrodestra. Non tutti vengono dalla storia, dalla mia storia, dalla storia di Francesco Casini o insomma di altri che hanno avuto una lunga militanza dentro il Partito Democratico e hanno comunque dei rapporti anche personali, perché poi la politica è a volte, o dovrebbe insomma anche essere fatta da rapporti personali con amici con cui abbiamo condiviso tanti percorsi eccetera. Quindi a me è parso naturale che il partito alla fine abbia detto: noi avremmo votato la Saccardi, ma non essendoci la Saccardi ognuno faccia un po' le scelte che sente più vicine alla propria storia, alla propria tradizione eccetera. Quindi è stato evidente che io tra i due candidati è evidente che sono più vicina al centro-sinistra. Poi dice allora improvvisamente ti sei innamorata dopo aver fatto la campagna elettorale? No, perché noi saremo probabilmente all'opposizione di questa giunta, ma nel momento in cui devi scegliere il male minore, diciamo così, o meglio, insomma, devi scegliere a chi affidare la tua città, non potendo scegliere il meglio, scegli il candidato che è più vicino alla tua storia, alle tue tradizioni e anche ai tuoi valori. Insomma, mi sembra normale. L'alternativa era non andare a votare, ma a me l'idea in una democrazia di non andare a votare credo sia un pessimo segnale. Senti, e credo che non si dovrebbe mai fare, per cui io andrò a votare come è giusto che si faccia, perché si esprime diritto di cittadinanza, e voterò la scelta che rispetta alla mia storia, ai miei valori, alla mia tradizione, anche alle alleanze che ci hanno visto insieme lavorare fino a poche settimane fa, insomma, era più vicina ovviamente al mio sentire.
Ha detto al 90% saremo all'opposizione. Che cosa c'è in quel 10% rimanente?
Ma penso nulla al momento, perché non credo che il Partito Democratico apra una, nemmeno in questo momento, insomma, nemmeno immediatamente. Non lo so se aprirà un colloquio con le nostre forze politiche, con i nostri consiglieri comunali. Non lo so. Se il Partito Democratico aprirà una discussione, noi ci siederemo al tavolo. Se questo non sarà, naturalmente noi saremo all'opposizione di questa giunta.
Sono le 8:58 minuti, siamo con Stefania Saccardi, non è finita qui, pochi minuti ancora. Raffaele, magari un'ultima battuta, poi la spenderemo in vista delle regionali 2025, perché già naturalmente se ne sta parlando. Però lei diceva, Saccardi, la politica è fatta anche di rapporti personali. Pensa che la polarizzazione Nardella-Renzi, cioè Renzi contro Nardella, l'abbia gestita male nel messaggio che forse le si è ritorto contro un po' come un boomerang, in questo personalismo che forse doveva essere proiettato invece su altre priorità?
Ma purtroppo, vede, noi siamo in una politica che oggi è molto personalizzata in generale, non la questione Renzi Nardella. Io ho sentito letture per cui forse io sarei stata penalizzata, però vede, la lista Stati Uniti d'Europa ha preso più o meno i voti che ho preso io, per cui è una lettura che i dati smentiscono per tanti versi. Se io avessi preso molti più voti rispetto alla lista degli Stati Uniti d'Europa, ma si poteva discutere su una differenza, ma così non è stato. Anzi, gli Stati Uniti d'Europa ha preso anche più voti di quelli che ho preso io, per cui io non penso affatto di essere stata penalizzata per la presenza di Matteo Renzi o per la personalizzazione. La personalizzazione c'è stata anche tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. Noi oggi siamo in una politica molto personalizzata. Io, come dice sempre Matteo Renzi, prendendomi un po' bonariamente in giro, dice che appartengo alla Prima Repubblica, ma è un po' così. Io preferivo e preferisco una politica più ragionata, una politica insomma meno personalizzata.
Anche l'analisi del voto che farete domani è una cosa da prima repubblica, diciamo così, che i partiti facevano. Però le faccio due domande brevissime per due risposte.
Sì, sì, però credo che sia doveroso anche per ragionare, certo, certo, e tenere insieme le tante persone che si sono spese in questa campagna elettorale, anche per ringraziarle, diciamo.
Senta, il titolo di quest'oggi è Ballottaggio, pieno sostegno anche dal Movimento 5 Stelle, prove di campo largo in vista delle regionali. È un titolo sbagliato?
Non ho la più pallida idea, mi sembra che siamo troppo lontani adesso dalle regionali. Io prendo atto solo di un fatto, che oggi in regione noi siamo in maggioranza e il Movimento 5 Stelle è all'opposizione, e nemmeno un'opposizione tenera. Fino a poco tempo fa hanno chiesto le dimissioni dell'assessore alla salute, insomma. Ad oggi il quadro è questo, e di questo io prendo atto.
Lei è saldamente dentro Italia Viva?
Ah sì, ho letto una lettura per cui io sarei in contrasto con il mio leader, ma non è così, non è così, ci sentiamo ogni giorno, io sì, assolutamente. Poi la politica è strana, ma io in questo momento mi sento assolutamente in linea con le politiche di Italia Viva. È chiaro che dovremmo fare tutti una riflessione, ma la sta già facendo Matteo Renzi, chiaramente, perché essendo la persona intelligente che è, alla luce dei risultati elettorali, chiunque ovviamente fa una riflessione sul ruolo del centro, su come costruirlo, su che tipo di proposta politica può essere. Però io non ho nessuna intenzione di muovermi da dove sono. Ormai sono troppo vecchia per fare salti in qua e in là, mi stanco anche.
9:02, non è finita qui, speciale amministrative Newsline verso il ballottaggio, prossimo appuntamento domani, avremo Cecilia Del Re, esponente di Firenze Democratica, anche per proseguire la riflessione con lei. Grazie a Stefania Saccardi per essere stata con noi.
Grazie a voi, buona giornata, grazie, buon lavoro.
Grazie,
buona giornata. È sempre un piacere.
Grazie a Stefania Saccardi, restate con noi tra poco l'ultima parte della Newsline di questa mattina.
Questo programma lo potete riascoltare in podcast su www.controradio.it.
Li
sulla soglia della sua casa, da un'ora sfoglia le pagine delle sue notti da cui scappa sempre. Fa luce ma per i suoi mostri non ci sono tende. Per ripararla fuori brucia l'alba, vorrebbe un cuore sintetico ma non ne parla. È un sangue che non è un fluido, è come battito un cortocircuito.
Le stesse facce di ogni giorno fanno male, le stesse voci recitanti giudicare. Posa l'orecchio sul bicchiere e sente il mare,
ma non il suono della musica che piace a me.
Sogna una carne sintetica nuova, mi attribuisce un microchip emozionale. Sogna di un visto ironico che faccia di lei qualcosa fuori.
Fest Off on Tour 2024, il nuovo format itinerante di Uom Fest. La grande musica dal vivo arriva nella provincia lucchese. Giovedì 27 giugno a Porcari, Dargen D'Amico. Dopo il successo sanremese, il rapper milanese sarà in Piazza Orsi con ingresso gratuito. Il 20 luglio in Piazza Ricasoli ad Alto Pascio, il live travolgente dei Bunker 44 e in apertura dal Rock Contest Elso. Info e biglietti su womfest.it.
Crazy de Ma, il capolavoro di Fabrizio De André dal vivo nell'imperdibile concerto di Mauro Pagani il 15 luglio a Fiesole nell'ambito dell'estate fiesolana 2024. A 40 anni dall'uscita, un concerto speciale dedicato a uno dei migliori dischi italiani di tutti i tempi. Coautore dell'album con l'indimenticato Faber, Mauro Pagani presenta Crazy de Ma lunedì 15 luglio al Teatro Romano di Fiesole. Prevendite Ticket One, info www.estatefiesolana.it. Isolana.it.
Cerchi CBD di qualità? Da Uidiamo trovi erba legale, oli e molto altro proveniente da produttori italiani eccellenti e appassionati, selezionati con cura. Consegniamo in un'ora dal tuo ordine a Firenze, tutti i giorni da mezzogiorno a mezzanotte, a Bagno a Ripoli, Fiesole, Scandicci e Sesto Fiorentino in giornata, e spediamo in tutta Italia in 24 ore. Scopri le offerte su uidiamo.it. Uidiamo Delivery, cacciatori di fiori, qualità superiori.
Sono Sara Funaro e mi candido con il centro-sinistra per diventare la prima sindaca di Firenze. Da sempre dedico la mia vita ad aiutare gli altri. Abbiamo un programma concreto che rispecchia i valori e l'identità di Firenze. Voglio una città giusta che non lascia indietro nessuno. Fermiamo insieme la peggior destra di sempre. Domenica 23 tutto il giorno e lunedì 24 fino alle 15 scriviamo insieme il futuro della nostra città. Votiamo Sara Funaro sindaca.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Toti Miceli.
Controradio.
Sono le 9 passate da 9 minuti, veniamo adesso, cioè continuiamo a parlare di questo secondo turno del ballottaggio, ma lo facciamo da un punto di vista degli operatori che garantiscono le operazioni di voto e di spoglio. Parliamo degli scrutatori, c'è un vero e proprio appello da parte del Comune di Firenze per cercare scrutatori e scrutatrici. Ne parliamo con il referente dell'ufficio anagrafe di Firenze, dottor Jacopo Giannesi, dirigente, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, qual è la fotografia della situazione al momento, stante l'appello che avete diffuso anche attraverso i canali dell'amministrazione nelle scorse giornate, Giannesi?
Sì, al primo turno abbiamo avuto un altissimo numero di rinunce degli scrutatori, quindi su circa 1500 scrutatori vi sono state 1000 rinunce. Siamo riusciti con molta fatica a sostituirli tutti. Volevo dire alcune cose. Chi è già stato nominato per il primo turno, la sua nomina è confermata anche per il secondo. Ecco, magari alcuni scrutatori questo non l'hanno capito. L'insediamento del seggio è sabato alle 16.
Quindi lei ci sta dicendo, sentitevi già mobilitati, perché di fatto lo siete,
certo,
ecco.
Chi è già stato nominato nel primo turno, c'è scritto nell'atto di nomina, è già nominato per il secondo turno, e quindi sabato alle 16 si deve presentare allo stesso seggio dove era al primo turno. Purtroppo l'appello, perché noi sappiamo che essendoci San Giovanni moltissimi scrutatori non verranno. Ecco, io volevo invitare questi scrutatori a scrivercelo, a farcelo sapere per iscritto, mandandoci una rinuncia scritta alla nostra mail, che è scrutatori@comune.fi.it.
Senta, ma prima possibile, prego, sì, naturalmente. Se no diventa veramente, certo, un problema.
Il nostro timore è che non ci scrivano, e noi arriviamo sabato alle 16, che moltissimi scrutatori non ci sono, e dobbiamo chiamare all'ultimo momento delle persone che magari hanno dovuto prendere degli impegni perché non sono state chiamate.
Ma come si svolge tutto questo? Cioè è una precettazione a quel punto vera e propria? Se vi dovreste trovare nella situazione di non avere personale a sufficienza?
Abbiamo mandato un appello, come l'ha chiamato lei, a tutta la città, a tutti i sindacati, alle associazioni, alle cooperative, di dare la propria disponibilità per questo turno di ballottaggio, e abbiamo indicato sempre la stessa mail che ho detto prima. Ne stanno arrivando diverse, quindi ecco, io invito chiunque sia interessato a partecipare al turno di ballottaggio a scriverci in questi giorni, così noi stiamo preparando un elenco aggiuntivo e contattiamo queste persone per chiamarli in sostituzione di quelli che hanno rinunciato, che al momento sono circa 150. Sono 150 ascoltatori, ci hanno già scritto che non ci saranno, però ce ne sono tanti che non verranno, non ce lo scriveranno, e questa è la nostra preoccupazione.
Infatti non è neanche una cosa molto civile, per la verità. Noi naturalmente abbiamo fatto tante analisi, purtroppo succede, no, quello immaginiamo. Abbiamo fatto tante analisi sulla disaffezione nei confronti della politica, ma qui non c'entra niente. Voi che motivazione vi siete date a questa situazione?
Ma forse anche il compenso, che forse per alcuni non è
perché qual è il compenso?
Il secondo turno per questo ballottaggio sono 110 euro, però ecco, volevo dire a chi magari è interessato che il secondo turno, il ballottaggio, non è nemmeno minimamente paragonabile all'impegno del primo.
Il primo
turno avevamo 3 schede, non abbiamo dormito perché abbiamo avuto 2 notti di scrutinio. Invece questo ballottaggio gli orari sono diversi, quindi si vota la domenica fino alle 23, alle 23 della domenica non c'è lo spoglio, poi si prosegue il lunedì fino alle 15 e nel pomeriggio ci sarà lo spoglio, però è semplice, c'è una scheda sola.
Allora Giannesi, due informazioni di servizio per chi rinuncia, ma anche per chi vuol dare la sua disponibilità: la mail è sempre la stessa, scrutatori@comune.fi.it, e ci chiedono ma se uno ha rinunciato, è chiaro che ha rinunciato anche al ballottaggio? Chiedo una chiarezza su questo. Io ho rinunciato alla prima e mi sembrava chiaro che rinunciavo a tutto, oppure
certo,
no?
Chi ha rinunciato al primo? No, certo, chi ha rinunciato al primo non è stato nominato, per cui non sarà nominato nel secondo. È l'inverso, che chi è stato nominato al primo turno è automaticamente nominato anche al ballottaggio e si deve presentare sabato alle 16 al suo seggio.
Ci dà un'informazione invece per noi operatori dell'informazione: che tempi prevedete di spoglio? No, questo ci dà un po'.
Io spero rapidi, faticoso. Sì, cioè nel turno del primo turno è stato molto faticoso per tutti, perché sono stati due spogli notturni, o uno notturno e uno serale, quindi è stato molto faticoso anche in termini di impegno.
Qui si fa la svelta.
Chiusura alle 15, inizio spoglio, inizio spoglio in 3 ore circa, questo ci dà un po' il polso.
Alle 18 si finisce. Poi noi abbiamo tutta un'organizzazione per supportare i seggi in difficoltà, telefonica, io stesso mi presento al seggio che è in difficoltà, alle 18 chiudiamo assolutamente, sì. Stavolta si dorme, sicuramente.
Va bene, Giannesi. Ci risentiamo magari se avete bisogno di un rinforzino sull'appello da qui a venerdì, lo facciamo, ci dia il polso della situazione.
Molto volentieri.
Grazie a lei, buon lavoro.
Grazie mille, arrivederci.
Buon lavoro.
Le fèvre de temps t'es comme un volcan, t'emporte.
Elezioni non elezioni, Raffaele, c'è una certezza che abbiamo, è che è davvero un piacere avere di nuovo, seppur non nella sua veste di assessore alla cultura di Firenze, ma
vediamo.
No. Tommaso Sacchi, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi. È una grande gioia tornare.
Vediamo perché a Milano si vota il 2026, quindi tra poco, tutto sommato, così. Firenze avrà una nuova amministrazione tra una settimana, per cui chissà se qualche sirena tentatrice non riporterà Tommaso Sacchi verso i nostri di.
Sicuramente lo riporta oggi per un appuntamento importante, raccontiamo.
Sì, l'appuntamento importante è il bosco, torniamo seri davvero, il bosco dove tutto cominciò, una straordinaria biografia, da una parte, come dire, di una famiglia partigiana, diciamo così, scritta veramente per tutti, dall'altro di questo rapporto tra un figlio e una madre, tra Tommaso, appunto, che è stato assessore alla cultura di Firenze, adesso è con le stesse deleghe a Milano, e la madre Rossella Kohler, che è un personaggio intellettualmente estremamente importante e ci ha lasciati qualche mese fa, la presentazione a Giunti Odeon alle 18.30 con Agnese Pini, la direttrice del QN, e padre Bernardo Gianni. È un libro, come dire, veramente di formazione in qualche modo, ed è una storia. Noi intervistammo tuo nonno, per intenderci, per un 25 aprile. Sì. È una grande storia familiare.
Sì. Beh, innanzitutto vi esprimo gratitudine perché l'ultima intervista di mio nonno Edoardo del Partigiano d'Ado è stata l'intervista ai microfoni di Controradio quando aveva 96 anni, quindi sono molto emozionato di tornare a parlare di questo libro da voi. È come dite, è una storia che è stato complesso mettere insieme, perché è nata prima della diagnosi di una bruttissima malattia che ha portato poi alla morte mia madre, ed è finita, diciamo, la stesura della storia del libro con gli ultimi periodi di vita di mia madre, quindi con tutte le ovvie complicazioni che si possono immaginare in una fase terminale della vita. Ma al di là di questo aspetto, che poi inevitabilmente ritorna nel libro, questo rapporto così intimo tra un figlio e una madre, tra l'altro siamo stati molto indecisi se fare un libro insieme, perché lei, scrittrice, geografa, docente, era più avvezza a questo tipo di codici, io invece, occupandomi oramai da diversi anni di amministrazione pubblica e di politica culturale, insomma, ero molto in dubbio. Poi in verità nasce questo grande desiderio di rendere pubbliche due storie che erano nei cassetti di casa, al netto di qualche intervista che ha interessato mio nonno, come la bellissima intervista che avete fatto voi, di rendere pubbliche due vite che hanno contribuito alla liberazione d'Italia dal nazifascismo. Giampaolo, il giovane partigiano nella valle nella Valpellice, quindi nei territori valdesi d'Italia, che dopo l'8 settembre si unisce a questa truppa partigiana e poi per non consegnarsi ai tedeschi del regime nazista si rivolge il mitra contro la sua stessa faccia, il suo stesso volto, e si suicida per non svelare i nascondigli, i dettagli che riguardano i compagni. Dado invece, un grande nonno che ha vissuto con i suoi 9 nipoti fino agli ultimi giorni, a 96 anni, di qualche anno fa, e che invece ha combattuto questa guerra di resistenza mettendo al centro sempre nei suoi racconti questo valore e questo livello morale del combattimento, della liberazione da un regime, quindi per i diritti, per non ho mai sparato a nessuno, insomma, temi che tornano nel libro e che ci riportano a questa dimensione umana di un grande personaggio che poi era un chimico nella vita, perché poi la vita l'ha portato ovviamente dopo la liberazione a fare i suoi studi e le sue professioni, però sì, però è rimasta sempre questa pagina di storia della sua vita che ci ha trasferito, e noi l'abbiamo trasferito ai lettori, anche ai più piccoli.
Ecco, a questo proposito, Tommaso Sacchi, ricordiamolo, Mondadori Ragazzi, ed è un, dicevamo, un libro di formazione anche divulgativo per un, anche una fetta di pubblico che non ha più testimoni diretti, no? Lo raccontiamo spesso di questi partigiani che ci stanno lasciando e del come poter riattualizzare la loro memoria senza averli. Questo può essere uno strumento importante, anche il concetto del bosco dove tutto cominciò, quando si racconta ai giovani di questi giovanissimi che andavano davvero nel bosco e praticavano una resistenza che era innanzitutto una condivisione di diritti e di dignità, anche questo immaginario è molto importante.
Molto, molto. Il bosco è il tema comune, il territorio comune da cui partono le storie. Bosco che abbiamo, che io ho frequentato, io a 13 anni ero un ragazzino irrequieto, ve lo dico, voi mi conoscete, ci siamo frequentati per 7 anni.
Sì, sì, infatti, anche a 20, a 30, certo.
Esatto, vi assicuro che sono sempre stato abbastanza. Quindi quando mio nonno decide di parlare della guerra, perché ci mise un po' anche con i suoi 4 figli, con i suoi nipoti, insomma, decise di andare sul sentiero partigiano della Val d'Intelvi, nell'Ario, diciamo, la zona del lago di Como, e io mi svegliai, puntai la sveglia alle 6 dicendo no, a questo sopralluogo voglio esserci anch'io, e andammo in questo paesino che poi, devo dire, in maniera abbastanza paradossale è rimasto congelato nel tempo, quindi la trattoria, il piatto di minestra, il pollaio dove hanno rubato le galline e i conigli per sopravvivere, insomma erano praticamente ancora lì, ora senza esagerare, ma era veramente. Quindi da questo viaggio nasce la mia passione per una storia che a quel punto capisco che ha riguardato la mia famiglia, e ne faccio un po' anche, come dire, un tema, un manifesto quasi etico di questa impresa gigante del nonno, sì. Dagli occhi di un ragazzino, e poi negli anni, insomma, siamo arrivati fino a raccontarla all'interno di questo bosco dove tutto cominciò. Il titolo del libro è proprio quello che ricordava Chiara poco fa.
Raffaele Palumbo, permettimi davvero un'ultima domanda che non posso non fare a Tommaso Sacchi. Siamo a ridosso dell'annuncio di quello che sarà dopo il secondo turno, il nuovo sindaco, la nuova sindaca di Firenze. Non possiamo non chiederti, Tommaso, mentre arrivano un sacco di messaggi che fanno i complimenti perché si ricordano, insomma, della tua esperienza di amministratore e di assessore alla cultura. Allora, a un futuro assessore o assessore alla cultura, cosa consiglieresti? Un consiglio?
Ma allora il consiglio è di proseguire in un grande investimento che ha riguardato il lavoro di noi tutti. Io ne faccio sempre una prima persona plurale, prima persona perché ho fatto l'assessore con la passione che si deve avere con questa materia così complessa e meravigliosa, ma l'ho fatta con gli operatori della cultura. Allora c'è un tema: lavorare insieme al tessuto degli operatori, delle associazioni, del terzo settore, delle imprese di cultura, insomma costruire insieme e guardare oltre l'orizzonte. Ne abbiamo fatte veramente tante, tante sono proseguite, quindi io mi auguro che il futuro con la sindaca che merita Firenze potrà essere un futuro di cultura orizzontale insieme agli operatori della città, che sono meravigliosi.
Il consiglio è quello di essere irrequieti, probabilmente. rimandiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sia alla lettura del libro, perché poi è molto bello, interessante capire come è difficile, come è possibile poi rendere universale la storia partigiana. È una storia universale per definizione, però un rapporto tra madre e figlio è una cosa molto intima, molto personale. Renderla così universale, così interessante per chi legge è una cosa non da poco, da tutti i punti di vista. Non mancate quest'oggi alle 18:30, siamo giunti a Odeon con Tommaso Sacchi, Agnese Pini e Padre Bernardo per questo libro, Il Bosco dove tutto cominciò.
Ciao Tommaso, grazie e a presto.
Grazie, ciao. Grazie a voi per questa bella occasione. Grazie.
Buona giornata.
I took you out.
Giornale Radio di Popolare Network, Mirko Loppolo, poi torna Benedetto Ferrara, l'informazione di Popolare torna alle 12.30, subito dopo la nostra informazione regionale, non c'è nessun motivo per cambiare emittente.
E allora rimanete con noi dalla redazione di Controradio, l'augurio di un buon proseguimento d'ascolto.